Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che è lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite, in studio per iniziare insieme a voi un nuovo giorno. Nel corso della puntata odierna andremo a Padova per conoscere la fondazione Vite Vere Down Dadi. Subito dopo avremo in studio la nostra amica Matilde con i suoi consigli di bon tonno e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, come vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E dalla regia mi dicono che siamo già collegati con la fondazione Vite Vere Down Dadi a Padova. Abbiamo al telefono il direttore Valerio Zanella. Buongiorno Valerio.
Buongiorno a voi.
Senti Valerio, la fondazione Vite Vere Down Dadi, grazie ad un suo team composto da professionisti e anche tanti collaboratori esterni, cosa propone?
Allora, la fondazione fa parte del gruppo Down Dadi, che ha quasi ormai 30 anni, è nato 30 anni fa con un'associazione costruita da genitori che avevano in famiglia un'esperienza diretta, quindi tutti i genitori magari di persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva. In questi 30 anni di strada se ne è fatta parecchia anche a livello culturale, di società, e oggi abbiamo un bel gruppo consolidato. La fondazione è l'ultima sorella che è nata, perché 3 anni fa è nata la cooperativa. E diciamo che l'obiettivo di tutto quanto il gruppo Down Dadi è proprio quello di pensare ad un progetto di vita che vada dalla nascita fino all'età adulta, addirittura quasi anche prima della nascita, quando in diagnosi prenatale qualche famiglia sa o è a conoscenza o le viene detto che c'è una disabilità, una trisomia 21 del nascituro. E questo progetto di vita che si delinea attraverso tutte le fasi della crescita, quindi dall'età infantile all'adolescenza fino all'età adulta, e noi come gruppo lo interpretiamo, lo concretizziamo in una serie di progetti che seguono tutte le fasi della vita e che puntano a rendere la persona con disabilità il più possibile autonoma, in base ovviamente alle proprie capacità.
Valerio, avete anche delle strutture e un centro integrato, leggevo. Che obiettivo ha?
Allora, qui è bello anche spiegarlo. C'è una bella filosofia di fondo, anche molto forte, che punta molto sulla integrazione, anche con il territorio stesso. Noi siamo una realtà che non ha un centro unico in cui magari il ragazzo con disabilità entra la mattina ed esce la sera. Noi abbiamo più punti dislocati nella città. Noi siamo ovviamente una realtà di Padova, però tutte le altre città hanno, insomma, con cui siamo in contatto hanno delle strutture simili. E abbiamo quasi 10 sedi ormai dislocate in vari punti della città, di cui quello che citava lei era il primo, diciamo, in ordine di tempo che una famiglia si trova a dover frequentare, ed è chiamato Centro Dadi. È un ambulatorio sanitario in cui vengono erogate prestazioni di vario tipo e tutte prestazioni che servono nella prima fascia d'età, quindi si va dalla logopedia al servizio di psicomotricità e a tutte quelle attività che quando il bambino è piccolo servono per creare un po', insomma, la base su cui quando gli anni saranno un po' di più, con altri progetti della nostra realtà, si va, insomma, a lavorare. Quando il ragazzo raggiunge i 14 anni, i 15 anni, si cominciano con i primi esperimenti di vita vera. Infatti il nostro nome ci abbiamo tenuto a inserirlo proprio nella denominazione, ci chiamiamo Vite Vere da un Dadi proprio per questo, e si fa esperienza man mano sempre più graduale di autonomia, vita attiva, vita indipendente, con l'obiettivo di portare il ragazzo ad una consapevolezza di se stesso innanzitutto, e poi alla gestione della propria vita così come una persona normale, il più possibile in base alle proprie capacità. Quindi ci sono diverse disabilità, livelli diversi di disabilità, di potenzialità, ma noi crediamo che ognuno sia in grado di fare quel passetto in più, di raggiungere quell'obiettivo in più rispetto a quello che sa già fare, e lavoriamo per questo.
Ecco, aiutiamo gli ascoltatori a capire, esiste una cura per la sindrome di Down e perché si chiama così?
Allora, qui il discorso è molto molto interessante e ci fa anche un po' piacere che ci sia un po' anche di attenzione mediatica attorno al tema, e di recente si sta anche parlando molto di questo. La sindrome di Down potremmo definirla una più che una malattia, una condizione genetica. È una particolarità del patrimonio cromosomico di una persona che viene ormai quasi sempre diagnosticato durante la gravidanza, e conta proprio tecnicamente di un cromosoma in più nella coppia 21 che crea, insomma, una condizione cromosomica particolare. La sindrome di Down cos'è sostanzialmente? Che cosa comporta in una persona? C'è un ritardo intellettivo che può avere, come dicevamo prima, diversi livelli e una diversa intensità, può esserci una disabilità lieve, medio grave, e qualche difficoltà fisica. Però è una disabilità abbastanza, chiamiamola, possiamo definirla, qualche volta si dice scherzando, no? È un po' una disabilità lieve, perché noi comunque con i nostri ragazzi siamo in grado di fare tante cose. Se pensiamo magari a delle disabilità un po' più accentuate, come tratti autistici, oppure disabilità fisiche in cui anche la deambulazione è compromessa, lì si apre un discorso un po' più complicato, e fare delle attività anche legate alla vita attiva, alla vita indipendente, è più difficile. Con la sindrome di Down, che è una delle disabilità che noi, con cui noi lavoriamo, perché poi la sindrome di Down fa parte dell'insieme più grande delle disabilità intellettive, ecco, si riescono a fare tante cose. Tende ultimamente, e abbiamo i casi per esempio molto eclatanti di paesi come l'Islanda o la Danimarca, in cui la nascita di una persona con sindrome di Down ormai è cosa rara, perché si interviene prima, si interviene quando il bambino deve ancora nascere, e c'è una politica, insomma, che in Italia per fortuna non è condivisa, un po' scremare alla nascita e di risolvere alla radice questo tipo di situazione. Ecco, rispetto a queste culture noi abbiamo invece un'ottica diversa. Noi crediamo che la persona con disabilità, qualunque essa sia, abbia tutto il diritto di venire al mondo, e anzi a volte il mondo ne viene anche quasi arricchito, perché se noi ci abituiamo troppo a fare a meno delle situazioni magari problematiche, perché non diciamo mica di no, avere un figlio con disabilità è comunque una situazione difficile da gestire, però abbiamo bisogno anche nella nostra società di questo tipo di situazioni, di realtà, e noi lavoriamo per questo, perché una società veramente accogliente, veramente civile, deve essere in grado, secondo noi, di fornire servizi e di assistere anche la persona con disabilità, e questo è alla base di ogni, secondo noi, di ogni società civile. My
heart. Guarda, le belle cose che tu hai detto, io aggiungerei che questi nostri fratelli sono persone prima che persone nate con la sindrome di Down, e sono tanti gli ostacoli che devono superare ogni giorno. Tra le attività, tu parlavi delle attività, c'è anche un progetto che riguarda il teatro.
Noi abbiamo ovviamente la persona, tutti noi abbiamo, possiamo dire, in una vita abbiamo bisogno di una casa, abbiamo bisogno di un lavoro, ma abbiamo anche bisogno di divertirci, abbiamo bisogno di stare con i nostri amici, abbiamo bisogno di avere un ragazzo, una ragazza, di relazioni affettive. Quindi il nostro progetto di vita copre tutte le attività e tutti gli ambiti di una vita normale, perché è la vita di tutti noi. E il teatro è un po' un fiore all'occhiello, perché immaginiamoci un gruppo di ragazzi con disabilità che si ritrova, che deve imparare una parte, deve calarsi in un personaggio, deve controllare il proprio corpo, emozioni, deve trasmettere emozioni. E noi abbiamo un bellissimo laboratorio di teatro che quest'anno tra l'altro ha vinto il Festival delle Abilità Differenti di Correggio, che viene fatto ogni anno, siamo arrivati proprio primi nella categoria teatro, e che ogni anno sforna uno o due spettacoli, ovviamente è un lavoraccio, e abbiamo dei coordinatori e degli educatori veramente bravi in questo, però siamo molto soddisfatti, perché il nostro progetto di vita non può prescindere anche dalle attività, chiamiamole ludiche, quelle leisure, quelle che riguardano il divertimento, il puro divertimento. Try to fix it myself, but it was only worse when I got through. Then you walk right into my darkness. You speak words so sweet. You hold me like a child till my frozen. Bene, termina qui la nostra simpatica e interessante chiacchierata con Valerio Zanella, direttore della Fondazione Vite Vere Down Dadi. Grazie e buona giornata, Valerio. Grazie mille a voi, buon proseguimento. You can have my heart if you don't mind these tears. But I heard that you make all things new. So I give these pieces all to you if you want it.
Ed ora velocemente passiamo ai consigli della nostra simpatica amica Matilde.
Buongiorno Orazio, buongiorno amici di Radio Vaticana Italia, oggi parliamo del buon vivere in ufficio.
È molto importante, Matilde, avere buone abitudini di comportamento sul posto di lavoro.
La prima cosa direi clean desk, scrivania pulita, tradotto, è giusto personalizzare il proprio tavolo da lavoro, ma non esagerate con pupazzetti e pile di carte sommerse che vi nascondono alla vista del visitatore. Mettete in ordine.
E parliamo anche degli altri paesi. Quali sono le abitudini più irritanti e diffuse nel mondo?
Mi sono fatta aiutare da un'indagine LinkedIn. Risulta infatti che i brasiliani odiano i pettegolezzi, gli indiani odiano le suonerie, i tedeschi non sopportano sporcizia in ufficio, gli americani invece si irritano tantissimo quando i colleghi prendono il loro cibo dal frigorifero aziendale.
E noi italiani per cosa ci irritiamo?
Eccolo qua, il bandolo della matassa, finestra aperta o chiusa, condizionatori on o off, e poi il rumore dei tacchi, i profumi troppo forti.
Ma per i tacchi come si può rimediare?
Fate risuolare le scarpe con un tassello di gomma, non andate in pantofola, mi raccomando, anzi in pantofola. Oggi sto prendendo un po' di papere, Orazio. Durano di più in questo modo le scarpe, ci guadagna la convivenza. Magari se il tacco però è quello di un capo tipo Miranda Preston nel Diavolo Veste Prada, ti ricordi il film, hai presente, Orazio?
Certo che me lo ricordo il film. In quel caso il ticchettio delle sue scarpe, tacco 12 proprio come porti tu, avvisava l'ufficio del suo arrivo e tutti si rimettevano in riga. Mi auguro che i vostri uffici siano più tranquilli. Veniamo, Matilde, al gossip da scrivania.
Io eviterei di raccontare ogni dettaglio della nostra vita privata. La mia mamma dice sempre che se vuoi che una cosa resti segreta, non devi raccontarla neanche a te stessa davanti allo specchio. Insomma, evitate dettagli privatissimi, vi risparmierete di essere l'argomento del giorno tra i vostri colleghi e sarete salvi da spiacevoli battibecchi e critiche.
E cosa mi dici della pausa caffè?
Ah, benedetto caffè, abbiamo fatto anche una puntata sull'importanza del caffè, perché il caffè rappresenta relax e convivialità con chi lavoriamo, aiuta a trovare un clima disteso e piacevole di lavoro.
E quanto è importante, Matilde, la gentilezza a volte messa a dura prova negli uffici.
Vero, Orazio, ma con le buone maniere si ottiene tutto. Allora, evitiamo di sbraitare in ufficio e se avete un problema con il vostro vicino di scrivania, risolvetelo a quattro occhi.
E per quanto riguarda l'abbigliamento da usare sul posto di lavoro, che ci dici, Matilde?
Direi in una sola parola casual, curato per le donne e per gli uomini. Per gli uomini camicia sempre a maniche lunghe e sotto si può portare la canottiera, quella della salute non ve la toglie nessuno, ma sia discreta e non fate che si veda. Per le donne no a scollature vertiginose o a trasparenze e aderenze.
E una piccola parentesi, Matilde, sulla pausa pranzo.
Molti italiani purtroppo saltano la pausa pranzo e mangiano davanti al computer, direi poco chic, ma soprattutto poco salutare. Comunque, se proprio non potete farne a meno, evitate cibi dall'odore pungente, non sgranocchiate carote, sento il rumore, noccioline rumorose, quel tipo di suono è fastidioso per chi si sta concentrando vicino a voi. E poi non lasciate cartacce, resti di cibi, contenitori di alluminio sporchi sul tavolo.
E poi molta attenzione al computer.
Beh sì, Orazio, il passato di minestra sulla tastiera del computer o l'olio in eccesso della vostra insalata sui documenti potrebbe essere fatale per il vostro lavoro e tutto si deve ripetere da capo.
Una curiosità, ma ci sono anche dei corsi aziendali di buone maniere?
Sì, pensa che all'Università Bocconi di Milano ci sono già corsi e piccoli seminari di bon ton comparato.
A ogni paese il suo bon ton.
Sì, ma comunque resta universale il concetto che l'ufficio è un piccolo mondo in miniatura e che lo stare bene con gli altri rende questo microcosmo lavorativo più gradevole per tutti.
Insomma, lavora bene in armonia che ti passa tutto.
Sì, buon lavoro a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana Italia da Matilde.
Dreaming of white Christmas, or every Christmas card I write, and may all be merry.
Allora, grazie alla nostra Matilde e ai suoi consigli che potrete trovare sul blog isegretidimatilde.com. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 14 dicembre, la Chiesa ricorda San Giovanni della Croce. Sembra sia nato nel 1540 ad Avila in Spagna. Rimase orfano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all'altro mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina nel 1563 vestì l'abito dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567 dopo gli studi di filosofia e teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con Santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di carmelitani contemplativi, detti poi scalzi, perché fossero di aiuto alle monache da lei istituite. Il 28 novembre 1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo, cambiando il nome di Giovanni di San Mattia in quello di Giovanni della Croce. Vari furono gli incarichi entro la Riforma. Dal 1572 al 1577 fu anche confessore governatore del monastero dell'Incarnazione di Avila. Venne erroneamente incolpato e incarcerato per 8 mesi per un incidente interno al monastero. Fu in carcere che scrisse molte delle sue poesie. Morì a 49 anni tra il 13 e il 14 dicembre 1591 a Ubeda. Ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.